è il viaggiatore. Il viaggiatore è colui che sceglie deliberatamente di non risiedere, di non mettere radici che lo blocchino, che lo fermino. Il viaggiatore è colui che sa che camminare, muoversi, portando con sé il minimo del peso, è l'essere che conosce l'ampiezza e la capacità di contenere dentro di sé immagini, profumi, suoni, incontri, gioia, stanchezza, dolore, appagamento, fame, sete. Il vero viaggiatore non ha alcuna paura, poiché conosce e valuta le sue forze, sa cosa ha nella sua borsa, l'esperienza gli dà la conoscenza di ciò che gli serve semplicemente per vivere e mantenere il suo corpo fisico. Quando il suo progetto è quello di acquisire durante il viaggio conoscenza, sviluppare compassione, accogliere diversità, il corpo è il suo veicolo, l'anima la spinta e lo spirito il punto di arrivo. Viaggiare leggeri, soprattutto consapevoli che nel viaggio di questa piccola tappa che è la vostra vita terrena, il compito più importante è quello di acquisire conoscenza e abbandonare deliberatamente tutti i legami, tutti gli attaccamenti, vita dopo vita, esistenza dopo esistenza. La vera motivazione per cui la vostra anima ritorna è quella di lasciare qui, in questo luogo, in questo spazio, tutto ciò che appartiene al luogo di nascita, ai legami. La materia deve rimanere nella materia. Le emozioni legate e collegate alla materia, prima o poi devono restare l'alito della vita terrena, lo strumento e non lo scopo. Ho voluto parlarvi del viaggiatore, perché è colui che sa che può e deve, in massima parte, essere consapevole delle proprie forze e delle proprie capacità. Più sarà in grado di muovere i suoi passi con consapevolezza, respirare con saggezza, e più l'universo gli invierà aiuto e sostegno. Il viaggiatore è un ricercatore, colui che non attende, che non brama, che non spera, che non elemosina, ha fede e fiducia nell'esistenza umana, negli umani, nella natura. È colui che con leggiadria attraversa passo dopo passo, giorno dopo giorno, impegno dopo impegno, attraversa ogni dolore, ogni paura, si apre agli incontri, non giudica, non pesa e non misura. Cerca con grande impegno di tenere collegato cuore e mente, e cerca con altrettanto impegno di tenere cuore e mente aperta, perché tutto e tutti possano attraversarla. Avete avuto in questo vostro viaggio molti incontri ed anche parole molto importanti da parte dei maestri, degli esseri di luce. La parola del maestro arriva solo per sollecitare, per confermarvi e per indicarvi qual è il sentiero, qual è la strada. E rammentarvi continuamente che ogni passo, ogni respiro e ogni battito è sempre accompagnato dalla loro presenza. Che sia una presenza angelica, che sia una presenza energetica dei maestri o degli spiriti guida. Voi non siete mai da soli. È solo la vostra mente che ha bisogno di vedere, di toccare, di avere qualcuno che occupa un posto, qualcuno che vi dica cosa fare, cosa dire, che vi dica cosa fare, cosa non fare. Questo non è l'essere divino che vive in ognuno di voi. Questa è l'essenza umana, piena di paure. La paura governa costantemente le vostre esistenze. Vi svegliate con il timore, vivete la vostra giornata con timore e vi addormentate immersi nei fantasmi mentali ed emozionali della paura. L'antica domanda che gli uomini si ponevano: chi sono? Perché sono? E perché sono qui? Qual è il mio scopo? Ora voi avete tutte le risposte, ma non vi servono ugualmente. Poiché ciò che vi viene chiesto non è tangibile, non è rappresentativo nelle tasche, negli immobili. Ciò che conta è ciò che gli altri pensano di voi, come vi valutano, e così umiliate la vostra anima divina e la vostra essenza. Oggi voglio proporvi una modalità diversa di entrare in contatto con il vostro maestro. I testi sacri che sono portatori in parte della parola divina, quando vi alzerete per accendere la vostra candela, metterete la mano sinistra sul cuore e con l'altra mano cercate di percepire qual è il libro che contiene il messaggio per voi, quello che poi liberamente sceglierete di seguire solo per oggi, per un giorno, per una settimana, per un mese. O lo farete vostro. Quando sceglierete il libro, poiché questa meditazione diventerà un bene comune, potete leggere ad alta voce qual è il volume e qual è il brano. Lo leggerete prima in silenzio, solo per voi. E poi lo condividerete. Siate dunque centrati in questo momento, ascoltatevi. Chiedete di essere ispirati, di essere capaci di percepire, sentire. Chi porta il messaggio per voi? Qual è il libro?
Corano. Allah svia chi vuole e guida chi vuole, ed egli è l'eccelso, il sapiente. Già mandammo Mosè coi nostri segni. Fa uscire la tua gente dalle tenebre alla luce e ricorda i loro giorni di Allah. Ecco dei segni per ogni uomo paziente e grato. E quando Mosè disse al suo popolo: ricordate i favori che Allah vi ha elargito quando vi salvò dalla gente di Faraone che vi infliggeva la peggiore delle torture, uccidevano i vostri maschi e lasciavano via in vita le femmine. Era questa una dura prova da parte del vostro Signore.
Corano. Egli è colui che della notte ha fatto una veste per voi, del sonno un riposo e ha fatto del giorno un risveglio. Egli è colui che invia i venti come annuncio che precede la sua misericordia, e facciamo scendere dal cielo un'acqua pura per vivificare con essa la terra morta e dissetare molti degli animali e degli uomini che abbiamo creati. Abbiamo distribuito tra loro affinché ricordino, ma la maggior parte degli uomini rifiutò tutto, eccetto la miscredenza. Se avessimo voluto, avranno suscitato un ammonitore in ogni città. Non obbedire ai miscredenti, lotta con esso vigorosamente. Egli è colui che ha fatto confluire le due acque, una dolce e gradevole, l'altra salata e amara, e ha posto tra loro una zona intermedia, una barriera insormontabile. Egli è colui che dell'acqua ha creato una specie umana e ha resa consanguinea ed affine. Il tuo Signore è potente. Adorano all'infuori di Allah ciò che non reca loro né giovamento né danno. Il miscredente sarà sempre alleato dei nemici contro il tuo Signore. Ebbene, noi ti abbiamo inviato solo come nunzio e ammonitore. Di, non vi chiedo ricompensa alcuno, ma solo che chi lo voglia segua la via al suo Signore. Confida nel vivente che mai non muore, lodalo e glorificalo.
Il vivente che mai non muore.
I grandi classici dell'India.
Vediamo cosa apre.
Un giorno, dunque, alcuni importanti cittadini di Dvaraka andarono a Krishna per annunciargli che il Deva del Sole era venuto a trovarlo. Krishna stava giocando a scacchi. «Caro signore, o Narayana!» esclamò uno di loro. «Tu sei la persona suprema che, nell'emanazione plenaria di Narayana, Vishnu, hai quattro braccia che rendono i simboli della conchiglia, del disco, della mazza e del fiore di loto. In realtà tutto appartiene a te, ma pur essendo Dio, la persona suprema, Narayana, tu sei disceso a Vrindavana per essere il figlio di Vyasodhamata. Talvolta ella ti legava con delle corde e per questo divertimento sei celebrato col nome di Damodara.
Guarda che semplice. Quella è la danza di Shiva con le quattro.
Sì.
Shiva chi è? Brahma.
Vishnu. Shiva.
Il Brahma è? Shiva chi è? Chi rappresenta? Il distruttore. Con vari strumenti. Giocava a scacchi. Quale libro è?
I grandi classici dell'India. Il devoto che è veramente avanzato nella coscienza di Krishna ed è costantemente impegnato nel servizio di devozione non deve svelarsi, anche se ha raggiunto la perfezione. Finché avrà un corpo materiale, dovrà continuare a comportarsi come un neofita, almeno per quanto riguarda il compimento regolato del servizio di devozione, seguendo i principi regolatori che anche i puri devoti sono tenuti ad osservare. Ma quando realizza la natura profonda del legame che lo unisce a Krishna, pur servendo il Signore in modo regolato, meditare su di Lui sotto la direzione di uno dei compagni personali del Signore e sviluppare così sentimenti trascendentali.
Dai un attimo questo libro. Questo è il percorso della Bhakti Yoga, cioè l'azione della devozione. Dice di essere molto umile. Tutto ciò che sai o hai potuto conoscere per te deve essere tuo, solo fra te e Krishna, cioè fra te e Dio, e condividerlo con chi sta facendo il tuo percorso. E non per vantarti, per dire io so, tu devi fare così, tu devi fare così. L'atto della devozione è un atto intimo. Non è qualcosa che deve essere manifestata perché gli altri vedono quanto tu sia devoto.
A volte lo possiamo anche fare perché pensiamo che ciò che serve a noi possa aiutare l'altro.
Quando l'altro te lo chiede.
Quando l'altro te lo chiede.
Quello è un'altra cosa, ma quella è la compassione. Sì. Stai parlando del tuo rapporto intimo
però
con il divino.
Questo è un messaggio molto importante.
Sì.
Questo è lo scopo della coscienza di Krishna. Purtroppo però quel mercante era un servitore di Krishna, perciò non poteva apprezzare la richiesta di Shri Krishna, Dio, la persona suprema. Questo è il risultato di una cattiva compagnia. Il timore avrebbe potuto con gioia offrire la stoffa al Signore in cambio di ogni buona fortuna, ma poiché serviva Krishna, l'empio Asura fu incapace di accettare l'offerta e invece di esserne soddisfatto rifiutò con sdegno. Come osi chiedermi delle stoffe che sono destinate al re? Quindi prese a dare istruzioni immorale a Krishna e Balarama: cari ragazzi, in futuro siate meno impudenti e non cercate più di prendere ciò che spetta al re, altrimenti le sue guardie vi arresteranno e vi faranno passare dei guai. Ho avuto modo di vederlo io stesso. Chiunque voglia impadronirsi illegalmente delle proprietà del re viene severamente punito. A queste parole Shri Krishna, il figlio di Devaki, andò su tutte le furie e colpendo quell'uomo con la mano gli staccò la testa dal basto. Il mercante cadde a terra morto. Usando la mano come sciabola per tagliare la testa al tintore, Shri Krishna dimostrò che ogni parte del suo corpo può adempiere indifferentemente la funzione che egli desidera. Prova questa dell'onnipotenza del Signore Supremo, che ne vuole compiere qualcosa non ha bisogno di alcun aiuto esterno. Dopo l'incidente, gli aiutanti del tintore si dileguarono, abbandonando il negozio. Allora Krishna e Balarama scelsero le stoffe che avevano visto e si vestirono a loro piacimento. Altre le offrirono ai giovani pastori, che le usarono anch'essi come più gradivano, e il resto rimase là. Intanto, mentre proseguivano, un sarto, che era un binakta, colse l'occasione per servire il Signore, confezionando con le stoffe del tintore dei bei vestiti per i due fratelli, che erano così eleganti da sembrare elefanti coperti di drappi colorati nel giorno della luna piena. Krishna fu molto soddisfatto del sarto e gli accordò la benedizione della Saruptia Mukti, cioè quella forma di liberazione che consente di ottenere dopo la morte un corpo simile a quello di Narayana e con quattro braccia sui pianeti Vaikunta.
Cosa ti è rimasto?
Mi è rimasta come se di tutto quello che c'era ognuno ha scelto di farne ciò che voleva, che uso farne di quelle stoffe, di quello che aveva, e chi ha scelto di usarlo per sé o piuttosto come anche quello forse un atto di devozione, perché ha creato comunque qualcosa per...
Era già Shiva, cioè Krishna,
è quello, non capendo da dove partiva la storia non ho compreso bene. Però...
E che quando vogliamo fare troppo poi non facciamo molto, facciamo poco.
E cerchiamo di capire, e invece...
Questo è il nostro guaio, che cerchiamo di capire.
Ok.
Perché il messaggio è molto semplice. Io non l'ho letto. Il mercante punisce verbalmente qualcuno che gli ha chiesto le stoffe dicendo no, sono per Krishna. Come osi tu? Va bene? mortale, chiedere ciò che è per il re. Bene? Naturalmente questo è un atto di devozione molto, come dire, eclatante. Ed è un po' quello che fanno tutte le religioni. Cioè quello che c'è è solo per loro. Gli altri non appartengono e quindi non hanno diritto alla bellezza, alla ricchezza, alla devozione, e viene punito con il taglio della testa, che è significativo, perché non ci ho pensato, nel frattempo il tuo attimo è passato, devo capire. Lui gli dimostra che tutto quello che c'è, va bene, appartiene a tutti, perché in tutti c'è il divino, dal pastore al fratello di Krishna. Bene? Quindi noi abbiamo troppa testa nella nostra organizzarci la giornata, la vita. Ci ha detto il maestro: vi alzate con la paura, vivete la giornata con la paura e andate a letto con la paura. Paura di non farcela, che nessuno vi ama, di non riuscire a pagare, di non riuscire a piacere, di non... È sempre un non. E quello che abbiamo? Chissà quando lo useremo. Perché non ce lo godiamo? Nel senso di onorarlo. Ma è proprio questo nostro mettere tanto testa. Ha parlato prima di devozione. Siamo troppo presi dalla nostra vita. Ecco perché è partita la meditazione con il viaggiatore. Colui che sa che può portarsi tutti i pesi che vuole, però faticherà. Quindi non avrà modo di vivere con leggerezza la conoscenza, gli incontri, la paura, la fame e tutto il resto. Perché anche il viaggiatore che è carico di roba ha paura che gli venga rubata. E quindi non dormirà per sorvegliarla.
E si stancherà.
E viaggerà più lentamente e perderà fiducia. Ok. E poi non abbiate paura di dover capire tutto. Una frase, una parola. Se noi comprendiamo una persona da uno sguardo, da un tono.
Coloro che verranno dopo di loro diranno: Signore, perdona noi e i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, e non porre nei nostri cuori alcun rancore verso i credenti. Signor nostro, tu sei dolce e misericordioso.
Qual è il libro, eh?
Il Corano, scusa. L'ho scelto proprio perché mentre tu li giravi ho notato quello e dopo ho capito che era questo. Lo rileggo perché coloro che verranno dopo di loro diranno: Signore, perdona noi e i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, e non porre nei nostri cuori alcun rancore verso i credenti. Signor nostro, tu sei dolce e misericordioso.
Non c'è un proverbio che dice che la colpa dei padri ricade sui figli? Lui dice: nonno, ciò che hanno fatto quelli che sono venuti prima di noi, nel bene o nel male, noi in qualche modo possiamo, con la nostra misericordia,
trasformare.
Esatto.
Grazie.
I grandi classici dell'India. Tutti gli esseri sono subordinati al Signore Supremo, che non è mai parziale con nessuno. Il Signore è paragonato al cielo infinito, Come le scintille danzano nel fuoco, così tutti gli esseri, simili uccelli, volano nel cielo infinito. Alcuni volano molto in alto, altri più in basso, altri più in basso ancora, secondo le loro capacità. Ma il cielo non ha niente a che fare con queste capacità.
Bello, eh? Noi diciamo, perché quello è nato così bello e sano? Quello perché è nato con tanti handicap? Quello cieco, quello sordo, quello ricco, quello povero, quello sano, quello malato, quello che muore appena nasce, quello che... Sono come gli uccelli nel cielo. C'è chi vola alto perché ha sviluppato la capacità del volo, c'è chi si appresta e c'è chi ancora ha bisogno, perché ha paura di volare basso, di tenere sotto controllo. Tu devi lasciar perdere, vola alto. Il tuo invito è quello, ti dice, scegli come vuoi volare.
Manifestazione d'amore per Kranzka. Alcuni sintomi fisiologici sono la manifestazione di un amore estasiato sconvolgente. Se ne contano 33: la delusione, lo sconforto, l'umiltà, il senso di colpa, la stanchezza, l'ebbrezza, l'orgoglio, il dubbio, la paura, l'emozione profonda, la pazzia, l'amnesia, la malattia, la confusione, la morte, la pigrizia, l'inerzia, la timidezza, la simulazione dei sentimenti, il ricordo, la disposizione, il ragionamento, l'ansietà, la repressione, la costanza. Alcuni sintomi fisiologici sono la manifestazione di un amore estatico, sconvolgente.
Una sorta penosa è disposta per ogni uomo. Un giogo pesante grava sui figli di Adamo dal giorno della loro nascita al grembo materno, al giorno del loro ritorno alla madre comune. La Bibbia.
Questa è proprio la legge del karma.
Sì. La puoi rileggere.
Una sorte penosa è disposta per ogni uomo. Un giogo pesante grava sui figli di Adamo, dal giorno della loro nascita del grembo materno, al giorno del loro ritorno alla madre comune.
Sono tutte le...
il peso che si portano dietro i figli di Adamo, cioè l'uomo.
Con te cosa c'entra?
Sono tutti i pesi che mi porto dietro e che devo lasciare andare.
Perché ti dice dalla nascita al grembo materno, quindi già prima ancora.
In cui nasci, che viene al mondo, e fino al giorno della tua morte, quando lasci il corpo.
Alla madre terra. Okay. Quindi sono quelle le cose su cui devi lavorare, devi...
La vita dell'uomo è piena di affanni, ma offre anche qualche gioia. Sentite.
Perché non è che veniamo solo con i debiti, eh?
Assolutamente.
Veniamo anche con i crediti, che ci servono per pagare i debiti.
Egli ha fatto per voi la notte, affinché riposiate, e il giorno affinché vi rischiare. In verità, in ciò vi sono segni per la gente che ascolta. Il Corano.
Nella notte e nel giorno.
Nel giorno. Essere, cioè non so meno pensare, comunque essere vigili sempre, sia nel giorno.
Non lo siamo, solo
siamo,
che
certo,
non...
nella notte magari in un modo inconscio,
però lui dice che la notte è stata creata per il riposo del...
del corpo fisico.
La luce,
la parte sottile.
La luce è quella che rischiara tutto il percorso,
che ci dà la visione.
In fondo la notte non è anche quando vediamo le cose, ci sono le cose e non le vediamo, diciamo non ci sono, no. Quello non è oscurità. A volte dormiamo quando siamo svegli. Perché in uno di tutti quei nomi che lei ha letto, la pigrizia, la stanchezza, c'è la motivazione.
C'è
la motivazione.
Ogni giorno ci facciamo distogliere per quello che dormiamo, perché se abbiamo troppe vetrine che ci distolgono.
Il sonno è anche perché ci hanno dato la misura delle nostre capacità. Ci hanno detto, per quanto siete sulla materia, avete un limite. Quando arrivate lì, dovete riposarvi. Quando non si dorme, il problema più grave, tra virgolette, è che non diamo la nostra energia astrale la possibilità di rifocillarsi, per cui emotivamente andiamo in tilt. Senti qual è quello che è. Come vuoi, sì. Una mano mettila sul cuore, la sinistra, l'altra passala sui libri, vedi quello che ti dice: io sono il tuo, io sono il tuo. Non ho così, è bravo. Tendi la mano, il primo che tocchi è il tuo. Eccolo. Aprilo. Scegli un brano, no, tutta la pagina.
Sì.
Perché poi non la ricordiamo.
I tutto. Grandi classici dell'India. Dimora la Sri Murti per adorarla in compagnia dei suoi familiari. Punto. Devo leggere ancora?
Tu sai, non ti dice niente.
In questo modo ognuno sarà protetto da tutte le attività indesiderabili, come l'abitudine a frequentare caffè, cinema e locali notturni.
Ti dice che se tu rimani collegata con la tua matrice, la madre, vedi che mi hai fatta vedere.
Sì.
Qualunque energia che viene da fuori non ti tocca, va bene? Perché ci sono luoghi dove certe promiscuità di persone, tante persone, agiscono, va bene, nella direzione umana. Quindi ci sono luoghi dove ci sono persone che non hanno l'aspirazione verso il divino, va bene? È simbolico, perché al caffè ci vado pure io, voglio dire, non è che sono perduta per questo, ma nel senso che i luoghi della terra, se tu sei collegata al divino, alla madre, alla creazione.
Grazie.